Sia lodato Gesù Cristo. Il racconto è molto preciso. Ci dice che vuoi per il turbamento, sconvolti e pieni di paura, credevano di vedere un fantasma, vuoi per la gioia, poiché per la gioia non credevano ancora, erano pieni di stupore. Quindi turbamento da una parte e gioia dall'altra non aiutano a scoprire Cristo risorto. Mi direte, ma allora qual è la strada? Una sola: facci comprendere le scritture, Signore Gesù, così capiremo la tua persona, la tua storia, la tua missione. A ben vedere, le difficoltà che abbiamo sentito in questa pagina del Vangelo che abbiamo appena ascoltato sono molto educative per noi. La risurrezione di Cristo non è frutto della nostra capacità a scalare la montagna e a impossessarci di Cristo risorto. La Chiesa stessa ha faticato a capire che non deve star lì col ditino per aria, magari a far polemiche su chi fatica a credere a Cristo risorto. Perché? Perché la risurrezione di Cristo è fuori dai nostri schemi umani. Per carità, questa Chiesa è intitolata alla risurrezione, è 50 anni che c'è, molta gente, non più tardi di oggi, mi sono sentito dire, però è bella la Chiesa perché è luminosa. Tra parentesi, questo è l'esatto contrario della mentalità che informava i costruttori di chiese fino almeno al Vaticano II. Le chiese dovevano essere buie, dovevano essere caratterizzate dal raccoglimento massimo, e si pensava che il massimo raccoglimento fosse quello della penombra. Questo è tutto meno che quello. Perché? Ma perché se abbiamo coraggio e fede, la parola di Dio, e quella sola, ci prenderà per mano e ci condurrà al riconoscimento di Cristo, Cristo risorto. Dirò di più. Io ricordo la fede dei miei genitori. Ho avuto la fortuna, senza mio merito, mi pare evidente, di due genitori di grandissima fede. La fede di mio padre era molto diversa dalla fede di mia madre, però avevano una fede molto profonda. Qualche volta forse mi è già capitato di dirlo dall'altare. Uno dei momenti fondamentali nella mia educazione alla fede era quando mio padre tornava la sera, piuttosto tardi, tant'è che io avevo già mangiato e aspettavo papà per rompergli un po' l'anima, perché cosa ci sta a fare un papà se non si lascia rompere l'anima da un bimbo piccolo, ma soprattutto per pregare il rosario. E per mio padre era un momento di serietà assoluta. Entrava in casa, si levava le mani, si sedeva su una sediola piccola, che era la mia, tra l'altro, perché era a misura di bambino di 4-5 anni, intonava rosario e io facevo tutto quello che poteva fare un bambino che non capiva. Mia madre mi fulminava con gli occhi, purché non si muovesse mio padre, io continuavo a fare quello che volevo. E però quella fede è stata la mia fede, attraverso la quale il Signore certo mi ha chiamato al sacerdozio. Mi direte, dove vuoi arrivare? Di questa fede io non mi posso servire con voi, perché era una fede profonda che io ho sempre ammirato. Oltretutto, come tutti, anche i miei hanno avuto le loro difficoltà, le loro contraddizioni, le loro vicissitudini di vita, e però mi hanno trasmesso la fede. Noi che facciamo per le nuove generazioni? Se non aggiorniamo, scusate il verbo, fa ridere, però un senso ce l'ha. Se non aggiorniamo la nostra fede, partendo dalle sacre scritture, per scoprire la risurrezione di Cristo, mi viene in mente la frase di una ragazza che, interpellata per un sondaggio, disse: «Oh, per carità, a me hanno insegnato le preghiere, ma non mi hanno insegnato a pregare. Perché? Perché quelle formule che andavano così bene per mia madre e mio padre e per me bambino, ma poi non sono diventate le mie. Crescendo ho capito, per esempio, cosa che per i miei genitori non aveva quasi importanza, che senza la Bibbia la mia fede, ciao, non c'è». Ecco cosa vorrei dire a me e a voi. Ecco perché domenica di Pasqua, ve lo dico con un rispetto infinito, però vorrei dirvelo veramente col cuore in mano. Su cosa si basa la tua fede? E vorrei dirlo in modo particolare a chi è più giovane tra voi. Su cosa si basa la tua fede? Sulla tradizione? Finché dura. E sei già fortunata, o fortunato, se la tua fede vive delle tradizioni passate che oggi sono quasi incomprensibili per la donna e l'uomo di oggi. Vivi per i tuoi desideri? Per carità, i desideri sono sacri. Ma voi sapete che i nostri desideri sono condizionati da mille fattori. Oggi desideri che Cristo Gesù ti sia vicino domani, ma domani non fosse altro per realizzare te stesso. Desideri andare in cima a un monte perché là c'è silenzio e là incontro Dio. Ed è vero. Ma vedete, Gesù è molto esigente con se stesso. Quando dice: «Sono queste le parole che io vi dissi quando era ancora con voi. Bisogna che si compiano tutte le cose scritte su di me». Gesù, da questo punto di vista, prende tutta la Bibbia, cominciando dalla Bibbia ebraica, e ne dà un'interpretazione assolutamente nuova. Sì, perché dobbiamo tenere presente che la spiritualità ebraica ai tempi dei farisei e dei sacerdoti del Tempio non era da buttare. Erano certamente la parte più sensibile, più avveduta, più desiderosa di Dio. E però Gesù non sarà mai quello che loro credono di dover trarre dalle scritture. Vi vedo tanto attenti e vi ringrazio, anche perché quello che sto dicendovi non è banalità. Primo, Dio è Dio. Dio è grande, è buono, è misericordioso, ma è più grande di noi. Anche la persona più buona e più bella tra di noi, per carità, ricordi che Dio è Dio. Quindi, in un qualche modo, non vi dico che se Cristo tornasse saremmo noi a metterlo in croce, sarebbe certamente gente di chiesa, su questo non ci piove. Lo dice San Gerolamo, non lo dico io, perché se lo dicessi io potreste dire: «A Don Pio capitano le traveggole stasera». No. Vi dico però che la fede ha bisogno di essere rinnovata. Cristo è risorto. Ha bisogno di essere capita in un modo nuovo. Tra parentesi, non so quanto voi siate attenti e conosciate i fatti del Vaticano, ma voi sapete che il fatto fondamentale è uno solo. Questo Papa ha cominciato a dire che Dio è misericordia, è venuto giù l'universo. Questo Papa ha cominciato a dire che la Chiesa o è aperta a chi sta peggio di noi o non è Chiesa, e qui di nuovo giù l'universo. Questo Papa continua a dire che Dio accoglie tutti. Beh, ricordatevi la parabola del figlio balordo che se ne va e del padre misericordioso che lo riaccoglie, anche se ha fallito tutto e persino è straccione e puzzolente. Dove voglio arrivare? Domandiamoci, vi prego di credere che me lo domanda anch'io. Ovvio che la mia situazione non è la vostra, però me lo devo domandare anch'io. Su cosa si basa la mia fede? Per me, su cosa si basa il mio ministero? Per tutti, che posto ha Cristo risorto? E infine, quanto le sante scritture ci educano alla risurrezione di Cristo? Vi ripeto la frase che abbiamo pregato per bocca di Carla all'Alleluia. Signore, facci comprendere le scritture. E poi, arde il nostro cuore mentre tu ci parli. Vi dicevo prima, Dio è bello, Dio è grande, Dio è buono e Dio è sorpresa per noi. Senza la sua parola e soprattutto senza un ascolto insieme alla sua parola, come facciamo a credere alla risurrezione? È più facile crearci un Dio a nostro uso e consumo e magari dare del bestemmiatore a Gesù come lo hanno dato i sommi sacerdoti, i capi del Tempio e i farisei, non dimenticando che Gesù sulla croce dice «Padre, perdona loro», ma aggiunge il motivo «perché non sanno quello che fanno». Capiamo allora che la nostra fede è una splendida sfida. Io ti seguo, tu rivelati a me. Io ti ascolto. Tu aiutami a credere alla risurrezione. Io ti amo. Tu aiutami a scoprire quanto tu ami me e l'umanità intera. Grazie per la vostra attenzione.